Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginocchio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?» E Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti? Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre?» Egli allora gli disse: «Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza.» Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: «Una cosa sola ti manca, va, vendi quello che hai e dai ai poveri e avrai un tesoro in cielo. E vieni, seguimi.» Ma a queste parole si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: «Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio?» I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio? È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio.» Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E chi può essere salvato?» Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio.» Pietro allora prese a dirgli: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito.» E Gesù gli rispose: «In verità vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa, fratelli, sorelle, madre, padre, figli e campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già da ora, in questo tempo, 100 volte tanto in casa, fratelli, sorelle, madre, figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà.» Parola del Signore. A volte il Vangelo viene tagliato un poco troppo e diventa difficile commentarlo. Oggi è diventato un poco troppo lungo e non possiamo riuscire a guardare un po' tutto questo testo. Per cui faccio solamente degli accenni, specie sulla prima parte, perché vedete, quando vi andrete a rileggere un po' quel testo, forse troverete quello che mi pare di avere trovato, cioè che questo Vangelo innanzitutto vuole avvertire noi cristiani: non seguite le virtù, ma cercate Dio. Questo è un tema fondamentale, guardate, quello che, su cui fonda tutta una struttura all'interno della Chiesa, fatta molta di persone pie, come si dice, una pia donna, un pio uomo, cioè persone le quali vivono cercando una propria virtuosità personale, si vogliono sentire buoni. E il buonismo è diventato, ha sostituito praticamente la predicazione di Gesù Cristo, la quale si muove in tutta un'altra direzione. Ecco, questa, il tema di questa prima parte del nostro passo evangelico attiene proprio alla virtù o al cercare Dio. Fateci caso, noi pensiamo più ai peccati da andare a confessare che all'incontro che abbiamo con Dio. Mi diceva un mio maestro di teologia, mi diceva: non dire di amare Dio, non cercare di amare Dio, ma chiediti sempre quanto Dio è presente nella tua vita. Riflettete a questo. Cioè, Dio è la vita e noi dovremmo sentire dentro di noi questa presenza della vita. Invece stiamo a badare se abbiamo detto il rosario, se siamo stati in chiesa, se siamo stati a fare la cosa, se siamo detto le orazioni la sera, l'esame di coscienza. E questo è praticamente un seguire le virtù, tutto buonissimo naturalmente. Perciò l'ipocrisia alligna nella Chiesa, perché l'ipocrisia nasce dal fatto che uno fa delle cose buone, ma le fa con un fine diverso, per un orientamento diverso. Non è che uno deve cambiare la propria vita, il problema è orientarla. Perché se io voglio andare a Milano non posso scendere verso il sud, posso camminare quanto voglio, mi allontano ma non mi accosto. Allora il punto della nostra vita interiore deve essere uno solo: mirare a Dio. E domandatevi allora quanto Dio sta dentro di voi. Io me lo domando continuamente, perché senza che ce ne accorgiamo, guardate, diventiamo atei. Alla fine facciamo tutte le cose che dovremmo fare, ma Dio non lo pensiamo proprio. Quando ho visto per televisione quella cosa ignobile di quel bambino, dove hanno fatto quanta retorica, perché tutti a pensare alla scena, i poliziotti, nessuno ha pensato che stavano due persone, marito e moglie, che si sono sbranati e hanno sbranato un figlio, nessuno ne ha parlato. Vedete, questa è l'ipocrisia. Tutto si può fare bene e tutto non vale niente. Questa è la storia che sta scritta un po' in questo racconto che abbiamo ora ascoltato. E il secondo tema, vedete, è una cosa importantissima, che oggi penso sia un poco il pane quotidiano della nostra giornata: la solitudine. Io mi rendo sempre più conto che la gente vive in una profonda solitudine. Abbiamo perduto il dialogo con le anime, abbiamo perduto il dialogo con Dio. Questo passo del Vangelo ci richiama a un fatto importante: se tu non hai Dio con te, tu non puoi mai sentirti pieno, si sentirai sempre solo. Ma se hai Dio con te, hai vinto la solitudine. Riflettete, io riflettevo quando ero già ragazzo, i nostri prigionieri di guerra. Quanta gente ha dovuto vivere 4, 5, 6 anni solo, oppure un carcerato. Quella solitudine la vince solo colui che ha un dialogo con Dio. Ecco la provocazione del Vangelo di questa domenica. Allora, se voi volete cogliere questi elementi, io vi invito a rileggere il testo, considerando che il giovane ricco, non è giovane, è anziano, che fin dalla mia giovinezza, cioè l'uomo ricco, non pensiamo sempre ai soldi che ci hanno corrotto il Vangelo. No, pensate alla ricchezza mia rispetto a tanti altri, perché ho studiato teologia, perché ho il tempo di studiarlo, e gli altri rispetto a me sono poveri. Pensate a chi tiene capacità di far ridere il prossimo. Avevo un amico mio comico e gli diceva: la tua carità è far ridere il prossimo, hai avuto questo dono, ebbene fai ridere, quella è la sua ricchezza. Oppure uno che è capace di fare delle cose molto belle nelle professioni legali, nelle professioni mediche. Ecco, tutto questo praticamente è ricchezza. Non è che è cattiva la retorica del povero e del ricco, che abbiamo vissuto con poco la mania marxista di dividere per classi. No, non è che il ricco, che devo fare? Mi sparo, sono nato figlio di una persona ricca, che fai? Ah, devi andartene a fare il povero, ma questo è cretino quanto mai. Soprattutto il povero cerca di diventare ricco, non ce lo dimentichiamo. La realtà è vivere quel proprio stato in una maniera che non è, per cui non si è dominati da ciò che si ha, ma si va verso qualcosa di grande. E allora a quel punto nasce la seconda situazione. Dice: maestro buono, e quello dice: non mi chiamare buono, quindi non fai il virtuoso. Poi mi hai chiamato maestro. Se mi chiami maestro e non riesci a conoscere che io sono il Signore, tu a me mi interpreti, dice Gesù Cristo, come uno dei tanti legislatori, profeti, iniziati del mondo. Se tu mi chiami profeta, dice Gesù, mi chiami maestro, significa che io sono come il Mahatma Gandhi, persone rispettabilissime, e non so, come Maometto, come gli altri. Non hai capito già niente, dice nostro Signore. Tu mi consideri uno che scrive belle parole, che dice bei precetti, che dice belle leggi, e questo lo fanno tutti gli uomini della terra. Non mi chiamare buono. Solo Dio è buono, quindi se vuoi capirmi, capisci la mia realtà di divinità. Questo è tutto nascosto, vedete, all'interno del testo, in queste breve cose, in questi brevi punti. E poi mette il punto fondamentale. Dice: tu conosci i comandamenti, conosci i comandamenti. Guarda, gli cita, fateci caso, tutti dei comandamenti, ma ne salta il primo: amerai il Signore Dio tuo con tutta la forza del tuo cuore e della tua anima. E il ragazzo, il giovane che si è presentato, dice: sì, queste le ho fatte tutti quanti. E che hai fatto? Non hai ucciso, hai venerato tuo padre e tua madre, hai fatto certe cose di questo mondo. Avanti a Gesù ci siamo noi quando ci presenteremo alla giustizia di Dio e all'amore di Dio e dire: che hai fatto? E io mi sono detto i rosari, mi sono fatto questo, ho fatto quello, ho dato quello, ho pagato le tasse. E di me ti sei mai ricordato? Questo, vedete, è l'ateismo strisciante che sta dentro di noi. Per cui viene ammessa la domenica, ma la domanda che mi sono posto per tanti anni io e mi continuo a porre: ma veniamo ammessa perché c'è una regola canonica che dice che dobbiamo andare ammessa la domenica, o perché veniamo a incontrare il nostro Signore? Domandiamocelo, guardate, questa è la nostra forza e il nostro fallimento, dipende da come ci orientiamo. Mi vado a fare la comunione, ma con chi? Con il nostro Signore. È questa la finalità della nostra giornata e della nostra vita. Ecco che allora dice: Gesù lo amò. Questa è una frase proprio che poi, come al solito, le traduzioni, io non condivido molti profili di questa traduzione. Gesù lo amò, allora si intenerì, vogliamo vedere queste cose un po' sentimentali nella figura di Gesù. Il verbo è molto pesante, il verbo agapao. Gesù lo chiamò nella sua comunione. Gesù disse: vieni con me allora. Ecco, non lo amò, se diciamo, pensate alle scene dei film, gli occhi inteneriti, le cose là, eccetera, eccetera, non c'entra proprio niente. Quando una persona dice: ho fatto le cose di questa terra, lui dice: vieni nella mia comunione. Ecco perché cambia il tipo di discorso. E gli dice allora, quale tra la traduzione non mi convince, dice: va. No, quel va, sta nascosto una cosa molto bella. Dice: opera da servo. Io paghe, agisci da servo. Agisci da servo, cioè cominci a scendere da cavallo, da tutta la tua ricchezza, sarai un grande teologo, scendi da cavallo e parla con la gente. Sei un grande medico, scendi da cavallo e piglia con i poveri. Sei un grande meccanico, scendi da cavallo e aggiusta anche la 500 di un povero. Questo è io paghe, cioè va. Che deve andare, era inutile questo verbo. No, poi dice una cosa molto importante: fatti povero, vai a vendere, ci vendi quello che hai. E qua c'è un'altra incongruenza, vedete, che uno deve andare a cogliere. Non pensate che sia un po' sciocco dire a una persona, facciamo caso, uno di voi viene e dice: io tengo proprietà di case, di beni mobili, eccetera, e io che gli dico? Vai a venderli, poi prendi il ricavato e dalla ai poveri. E se una persona intelligente mi dirà: padre, che mi fate fare questo circuito sbagliato? Perché se io vendo a poco prezzo e quei soldi poi li do ai poveri che devono andare a comprare cose come quella a prezzo alto. Una perdita, guardate, non è logico. Non poteva dire: prendi i tuoi beni e dalli ai poveri. No! Il punto fondamentale sta: prendi i tuoi beni e portali, il verbo greco dice portali in piazza. Cioè, come dire che se io studio teologia e capisco delle cose, quella è la mia ricchezza. Gesù Cristo non mi chiede: svendila, buttala là. No, mi dice: prendila e portala in piazza. Cioè, vai a predicare la domenica, vai a parlare lì, vai a fare la... Questo è il senso del vendi e dai. Tanto è vero che non sta scritto vendi e dallo ai poveri, è dai ai poveri. E allora il giovane avrebbe voluto chiedere: io metto a disposizione le mie ricchezze per tutti, che cosa devo dare allora? Te stesso, diventato povero. La ricchezza di ognuno di noi sta da dare agli altri, non sta in ciò che noi comprendiamo, inventiamo, sappiamo fare. La ricchezza nostra da dare agli altri è la nostra povertà. È la nostra povertà. Quando io mi faccio cretino, riesco a dare qualcosa. Quando mi faccio sapiente, la gente mi ascolta e non se ne frega proprio niente di quello che dico. Questa è la vita cristiana. Ecco perché uno si impoverisce del suo... Quante persone conosco io, le quali sono così sicure, tranquille della loro giustizia. Perché, non so, si parla con un marito e dice: perché mia moglie sbaglia per questo, si parla con una moglie, no, perché mio marito si comporta male, si parla con quello, no, ma gli altri di questo, no, ma la politica è quell'altro. E nessuno si pone il problema: ma se scendessi da cavallo e cominciassi a farmi piccolo con i piccoli, o come dice San Paolo, mi sono fatto greco con i greci, giudeo con i giudei per offrire a tutti il mio Vangelo. Questa è la realtà cristiana, vedete? E seguimi. E anche qua la retorica diventa molto. Seguimi, allora subito, immediatamente, da il predicatore che deve fare effetto comincia a dire: e così Gesù lo invita a camminare verso il Golgota, verso la croce, a morire, cioè, non è vero niente, guardate, non è vero niente. Seguimi, seguimi nella divinità. Seguimi nella divinità. Io ti ho offerto una strada, ti ho offerto la strada della comunione. Ti ho amato, ti ho compreso nella mia unità. E allora poi seguimi e in questa unità io ti trasporterò fin nel mistero di Dio. Questa è la proposta che viene fatta da Dio. E la conclusione, vedete, la conclusione che vale ogni giorno un po' per tutti quanti noi, perché questo lo comprendiamo, cerchiamo pure di farlo, ma molto spesso siamo arroccati troppo su noi stessi. Siamo arroccati sulla nostra mortalità, sulla nostra esistenzialità, per cui abbiamo paura di perdere quel tanto che ci fa sentire tranquilli. Non vogliamo essere messi in crisi, io me ne rendo conto. Quante persone hanno desiderio di conoscere un po' meglio Dio, però se gli parli in una maniera un po' diversa da come lui ha pensato, ti scarta subito. Perché non vuole essere scocciato, non vuole essere destabilizzato. Vuol dire che le quattro cose, e di che senso ti bastano, pigliatele, non starò a correrti appresso. L'uomo che ha chiesto diventa triste. Guardate che c'è una finezza in questo testo, che la parola, la tristezza, questa parola qua è usata la prima volta nella Bibbia per Caino, che presentò a Dio prodotti della terra. E Dio dice, che mi sei venuto a portare? Roba di terra, ti potevi unire con tuo fratello che mi ha offerto la vita, l'agnello, Abele offrì l'agnello, e lui se ne andò intristito. Ecco la tristezza di noi, perché poi ci rendiamo conto che possiamo accendere le candele, possiamo ordinare le messe, possiamo andare a fare i pellegrinaggi, possiamo costruire le cappelle al cimitero, possiamo fare tutto quello che volete voi, ma avvertiamo che ci manca qualcosa. La nostra mano nella mano di Dio, la comunione. Ecco la lettura di tutto questo. E allora, qual è la conclusione? Dice il nostro Vangelo, se tu vuoi amare Dio, ama le persone che hai intorno, ama i poveri non nel senso economico, che la maggiore povertà io l'ho sempre trovata fra i ricchi, fra l'altro, ma ama coloro che hanno bisogno e datti a loro. Questo è il segreto della vita, del cercare Dio. Non fare grandi pensieri, non fare grandi, diciamo, gonfiare tanti sentimenti, ma abbassarsi verso il prossimo. Il primo comandamento, amerai il Signore Dio tuo. Il secondo qual è? Amerai il prossimo tuo come te stesso. Ecco, Gesù conclude la cosa. E guardate, se saltate nel leggere all'ultima pagina, all'ultimo passo, vi accorgete che a un certo momento Pietro dice abbiamo lasciato, eccetera, eccetera. Fateci caso che in quell'elencazione ci manca la moglie. Abbiamo lasciato casa, fratelli, sorelle, madri, padri, figli, campi. E dice, no, è tua moglie, te non l'hai mollata. Perché la moglie l'ha chiesa. Perché la moglie è la comunione, la comunità. E allora noi possiamo lasciare tutto ciò che riguarda la nostra individualità, ma resteremo legati alla comunione, cioè ognuno di noi alla realtà di tutto il mondo. Si è fatto anche un poco tardi, quindi chiudiamo questa nostra omelia e cerchiamo di fare la nostra professione di fede.